Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti inizia così la nostra newsline, prima puntata di questa settimana della nostra fascia informativa locale, con interviste, principali temi, approfondimenti, la cronaca, anche gli aggiornamenti dal fine settimana. In questo caso partiamo dal tempo, lo facciamo con Daniele Grifoni dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
C'è un'allerta gialla che proseguirà fino alla mezzanotte. Cosa vuol dire per la Toscana?
Sì, c'è un'allerta gialla, questo perché sono previste delle precipitazioni, queste potrebbero appunto creare dei problemi, soprattutto al reticolo idraulico minore, e poi potrebbero riattivare anche delle attività franose che sono appunto iniziate un mese fa, come ricordavamo. Per quanto riguarda le previsioni per oggi, sono all'insegna di tempo generalmente perturbato. In mattinata in verità è prevista una pausa nelle precipitazioni, tuttavia nella seconda parte della giornata riprendono le precipitazioni a partire dalle zone meridionali, in rapida estensione a tutta la regione, e comunque poi al fine giornata le precipitazioni più consistenti dovrebbero verificarsi sulle zone settentrionali, dove saranno anche piuttosto persistenti. I venti sono di scirocco, generalmente moderati, con rinforzi su coste arcipelago, mari tra mossi e molto mossi. Nel corso della notte continuerà a piovere un po' su tutta la regione, poi dalla mattinata di domani variabilità tenderà a farsi strada a partire dalle zone costiere, dove le precipitazioni diverranno più intermittenti. Nel corso poi del pomeriggio domani avremo ancora precipitazioni sulle zone interne a carattere intermittente, localmente anche sotto forma di temporale, mentre ecco nel pomeriggio le piogge sulla costa dovrebbero essere poco probabili. I venti saranno ancora generalmente meridionali.
Avremo modo e tempo di avvicinarci e aggiornare sulla Pasqua, naturalmente, ma c'è una giornata che la farà un po' da spartiacque in questa settimana?
Ma direi che fino a tutto giovedì le condizioni rimarranno prevalentemente di tempo perturbato. Si tratta chiaramente di, non è che pioverà continuamente, ma ci saranno prevalenti condizioni di favorevole alle precipitazioni. Poi nella giornata di venerdì si farà strada, diciamo, una certa variabilità, e al momento probabilmente la giornata migliore dovrebbe essere quella di sabato, quando ci potrebbe essere una rimonta del campo anticiclonico, anche se piuttosto timida. Poi nella giornata di Pasqua è possibile una nuova instabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali italiane, ma che potrebbe lambire anche l'Alta Toscana. Quindi al momento direi che le previsioni per il fine settimana pasquale non sono particolarmente negative, tuttavia suggerisco, come sempre, di seguire gli aggiornamenti.
Certo, questo per il momento, e poi passo passo con il LAMA. Grazie e buon lavoro. Adesso una breve pausa e andiamo in newsline.
Spazi di Scienza è il podcast della Rete Toscana dei Musei Scientifici.
14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
Ogni giovedì una nuova puntata.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. TEDx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su edixfiesole.com. Renew, recharge, sustain.
Controradio.
Alle 8:10 in punto diamo il buongiorno al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, ben trovato. Giorgio, ci senti?
Vi sentite?
Eccoci. Pronto? Avevamo dei problemi di collegamento, ma subito apriamo con te la rassegna stampa di oggi, perché davvero Prato è stata al centro della cronaca e anche della politica di questo fine settimana. Partiamo dalla prima. Che aggiornamenti ci sono rispetto a quella che ormai conosciamo come guerra delle grucce, i due agguati registrati, i due arresti, la ricerca ancora di uno dei due? Facci un po' un riepilogo, perché davvero si sta entrando in profondità anche dal punto di vista dell'allarme lanciato ormai da mesi dal procuratore Luca Tescaroli.
È così, gli allarmi, insomma, da lui lanciati sono tanti, quanti i crimini che vengono compiuti quotidianamente a Prato rispetto a questa guerra. Il, diciamo, più efferato era stato compiuto mercoledì sera, era il 9 di questo mese, il 9 di aprile, e appunto un comando era entrato in un locale della Chinatown pratese in via Filzi e aveva colpito soprattutto un uomo che tuttora si trova appunto in gravi condizioni dopo aver subito un intervento al cervello. Ebbene, ieri c'è stata appunto l'individuazione di almeno di uno dei due di questi autori, perché c'è stato un fermo per una donna, il fermo è stato spiccato anche per un altro uomo, il suo compagno sarebbe, facevano parte del comando, lo hanno organizzato, però ancora lui è ricercato, mentre lei è stata fermata per l'appunto, e dalle immagini della videosorveglianza si vede come anche lei, 25 anni, molto giovane appunto, attivamente abbia partecipato a questo pestaggio, diciamo usando anche delle bottiglie di vetro vuote di birra per colpire l'uomo di cui vi dicevo precedentemente, ma non si è fatto in tempo appunto a fare ricerche per questo comando che ha colpito, perché già sabato sera c'è stato un altro comando che ha agito, sabato notte per essere precisi, a sud della città in via del Purgatorio. Stavolta il comando ha agito con pistole, sparando probabilmente in aria oppure mancando il bersaglio, ma sicuramente attingendolo con delle coltellate. Anche in questo caso stavolta l'uomo cinese colpito è meno grave, per fortuna, del caso di mercoledì, cioè ha riportato delle ferite che non pregiudicano insomma la sua vita, però ecco, insomma, siamo di fronte a questo, a episodi ripetuti della guerra delle grucce che vanno avanti giorno dopo giorno in città, una guerra europea, come abbiamo raccontato molte volte, ma che ha Prato il suo epicentro.
Ecco, una faida interna alla criminalità cinese, appunto viene detto anche dal procuratore, che però sta emergendo sempre di più, anche traducendosi in fatti efferati di cronaca.
Sì, è proprio così. Probabilmente la corrispondenza è quella con un settore della moda in crisi da tempo, e forse per la prima volta in maniera così prolungata con un settore del pronto moda in crisi anche, insomma, anche quindi la parte della filiera che solitamente non sta in crisi per più di qualche settimana. Invece diciamo le difficoltà economiche hanno portato a emergere anche quelle appunto di questa faida internazionale fra cartelli cinesi che praticamente vogliono imporre diciamo così il loro servizio rispetto alla logistica e rispetto alle stampelle che si usano per i vestiti, sapete, insomma, quindi da qui guerra delle grucce, ne vengono prodotti centinaia di migliaia al giorno, e quindi immaginate quale può essere il giro d'affari che i sindacati indicano in centinaia di migliaia, anzi di milioni di euro l'anno a Prato. Quindi c'è proprio un vero e proprio racket in atto e una faida conseguente per avere il monopolio.
Naturalmente daremo aggiornamenti sia di cronaca che dal punto di vista giudiziario. Ci dici qualcosa dell'assemblea invece che doveva tenersi ieri, promossa dal PD di Prato, sull'immigrazione, anche lambendo poi quelli che sono i contenuti del referendum sulla cittadinanza, ricordando che a Prato vivono, lavorano, studiano 50.000 persone senza cittadinanza italiana?
Esattamente, questo era il dato di partenza dell'assemblea che si è tenuta, hanno partecipato circa 500 persone e il numero secco 50.000 stranieri non basterebbe se non fosse che l'intera città di Prato è composta da 200.000 persone, e quindi sono un quarto delle persone che ci vivono. Sappiamo tutti che Prato appunto è, per questa statistica, la città con più stranieri in Italia, e quindi c'è anche una riflessione del Partito Democratico rispetto non solo ai temi appunto della cittadinanza, ma anche rispetto ai temi della partecipazione, perché è chiaro che una serie di servizi che sono offerti in città sono preclusi a questo tipo di popolazione, che lo ricordiamo ancora una volta appunto è un quarto della città, e quindi c'è stato anche insomma un approfondimento su questo e un confronto, è stata un'assemblea molto partecipata.
In conclusione, e in questo modo ci lanci anche un assist per poi collegarci con il nostro Tommaso Ciuffoletti per Buttiamola in Politica, a Prato c'è stata nel fine settimana anche un'altra assemblea, quella regionale del Movimento 5 Stelle, apertura al campo largo ma una chiusura possiamo dire rispetto a un Gianni Bis. Allora, come si sta ponendo un 5 Stelle, un movimento che comunque appare anche spaccato al suo interno?
Io di quello che dicevi, Chiara, salverei soprattutto quest'ultima parte, nel senso che di cose se ne possono dire tante. Proprio nei giorni scorsi, quando mi è toccato di seguire l'assemblea regionale che hanno fatto a Prato, la prima che appunto doveva dire una parola, la prima parola sulle elezioni regionali che ci saranno presumibilmente in autunno, e diciamo tutti avevano dei pareri diversi. Alla fine emerge una spaccatura, emerge una velata, diciamo un velato incoraggiamento da parte dei vertici a favorire un'alleanza con il PD. Pensate solo che hanno organizzato l'assemblea a Prato, che è la città più grande in Toscana, dove sono al governo Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, e però c'è anche una forte ritrosia di alcune parti della base, per esempio ricordo gli interventi insomma dell'Empolese o anche insomma di altre zone del sud della Toscana, dove non si vuole fare questa alleanza con il PD, e soprattutto insomma il grande tabù anche per chi è favorevole sembra essere Eugenio Giani appunto come candidato, nel senso della continuità, però anche qui non tutti sono completamente contro, quindi diciamo un movimento così spaccato si è visto raramente.
Grazie per tutti questi aggiornamenti, grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
When I think of all the things my mother said, when I think of all the feelings I heard from her, oh, in many, many ways I'm still a young boy, waiting patiently for 4 p.m.
Lo abbiamo anticipato con il nostro Giorgio Bernardini, come ogni lunedì andiamo in Buttiamola in Politica. Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Buongiorno Tommaso, ci siamo lasciati con Giorgio da Prato, ci raccontava la cronaca anche politica dell'Assemblea regionale del Movimento 5 Stelle, ne ha sottolineato la spaccatura, spaccature anzi, che ancora non si ricompongono, un movimento ancora in crisi di identità all'interno forse di una coalizione larga con una chiusura verso Gianni. Intanto un giudizio sui 5 Stelle che poi ci portano a riflettere in maniera più ampia sulla coalizione di centrosinistra.
Che non è una novità, le recenti elezioni comunali fiorentine registrarono una spaccatura simile, sembrava fino all'ultimo che ci dovesse essere un accordo col PD che invece poi saltò, quindi una parte rimase scontenta. Insomma, a livello locale spesso e volentieri anche dalle nostre parti il Movimento 5 Stelle risulta essere un non partito, forse che com'era almeno nelle intenzioni iniziali di Beppe Grillo, quello lui voleva che fosse un non partito, però ecco, nel essere un partito è anche attraversato da mille contraddizioni, da mille divisioni, da mille fratture, che poi quando arriva il momento di decidere qualcosa presentano il conto.
Andiamo subito da Gianni, che è stato nei nostri studi nei giorni scorsi, ribadendo questa è stata definita fuga in avanti, lui ha addotto motivazioni di rischio meteo, di allerta maltempo, proponendo un anticipo di data elettorale. Te l'aspettavi questa uscita?
No, può avere senso, anche se appunto effettivamente chiamare in causa a distanza di sei mesi le previsioni meteo di quello che sarà il tempo ad ottobre sembra che è roba che nemmeno il mago Terma, non dico un grande meteorologo, potrebbe andarsi a fare. È ovviamente in chiave più che altro, più che di meteo, di politica, la volontà di cercare di spingere per chiudere una partita che oggettivamente avrebbe anche senso chiudere.
È infatti indubbio, insomma, che un voto anticipato rispetto a fine ottobre aiuterebbe Gianni, ma forse questa accelerazione è richiesta anche dagli elettori e dalle elettrici che, in base agli ultimi sondaggi, questi candidati ufficiali li vogliono a questo punto.
Assolutamente, noi lo diciamo da tempo, oltre ad una legittima richiesta degli elettori dovrebbe essere responsabilità della politica, in quanto consapevole del fatto che sempre meno persone vanno a votare, e nel caso delle regionali, laddove c'è nel caso di specie un'elezione diretta, perché si elegge direttamente il presidente della regione dal 1999, ecco, in questo caso a maggior ragione dare per tempo agli elettori la possibilità di conoscere sarà la persona sulla quale si dovranno esprimere, ovviamente con tutto il portato di alleanze, dei partiti, programmi, quello che segue, ma la figura di un organo monocratico come il presidente della regione è importante farla conoscere, oltretutto con la ulteriore consapevolezza che si voterà molto probabilmente, che sia poi settembre o ottobre, cambia poco, perché di mezzo hai un'estate in cui tipicamente le campagne elettorali non sono proprio la cosa che tu hai più voglia di seguire, e quindi rischi un ulteriore scollamento. Questo dovrebbe essere responsabilità della politica, oltre che giustamente una legittima richiesta degli elettori, a cui come Controradio stiamo dando voce da tempi non sospetti.
E se fino, diciamo, alla scorsa settimana Gianni sembrava abbastanza blindato, seppur ancora non ufficializzato, si è cominciato a parlare di un'alternativa, di una terza via, sono venuti fuori i nomi di Furfaro e di Fossi. Gianni si è detto indifferente a tutto questo, naturalmente nella sua plomba e nel suo mood che più volte abbiamo ribadito, proprio qui lo ha detto venerdì, però ecco, questo movimento interno in vista di una possibile non candidatura di Gianni come secondo mandato, la vedi plausibile? È stata rinforzata da ciò che è avvenuto con De Luca?
Allora, sul caso Gianni, l'altro giorno ero a passeggio, mi capita raramente, per il centro di Firenze, io di solito sto in periferia, ho incontrato una persona che quando parla di elezioni regionali, candidature, ha un peso per quello che dice, soprattutto in certi, diciamo, ambiti politici, e mi diceva effettivamente c'è una volontà all'interno del PD nazionale che adesso si troverà davanti a una tornata regionale, ricordiamolo, perché noi ovviamente puntiamo l'attenzione sulla Toscana, ma si rinnoveranno molto probabilmente al prossimo turno, ci sono in ballo quattro amministrazioni di centrosinistra, quattro amministrazioni regionali, Puglia, Campania, oltre la Toscana ovviamente, la Valle d'Aosta, e due di centrodestra che sono Veneto e Marche. La segretaria del PD Schlein, così mi veniva riferito, avrebbe piacere di mettere in alcune di queste caselle delle persone che lei sente più vicine a sé, anche per marcare la propria mano su questo indirizzo di prossime regionali, e Gianni non è esattamente una figura compatibile con questo, ed è il motivo per cui si stanno presentando un po' di intoppi. Ora, come interpretazione mi sembra piuttosto plausibile, come risposta a questo tipo di interpretazione c'è il fatto che, secondo me, l'autonomia di decisione delle regioni che viene intrecciata da questi ragionamenti di incastri politici di un segretario che deve mettere i suoi, è il modo migliore per rischiare gli inciampi che poi spesso e volentieri peraltro il centro-sinistra ci ha fatto vedere di saper prendere in certe circostanze. Quindi mi sentirei di sconsigliare questo tipo di ragionamenti, ma se il PD ha agito ad andare verso questi lidi, come dire, faccia pure, ma di musate ne ha battute già diverse ragionando così.
E ora ti porto nel centrodestra, perché stante, diciamo, una cronaca anche qui reiterata di una non ufficializzazione di Tomasi, uno stella che scalpita, e un ministro Giuli che però arriva a Pistoia, un ministro della cultura che, al di là del contesto del restauro del Manzoni, lancia un assist nei confronti del sindaco di Prato, posso dire che è un eccellente amministratore, ed è del 79 una delle migliori annate, la Toscana ha bisogno di buone annate. Su questo terreno ti sollecito, è uno spunto interessante.
perché sono del 79 anch'io e quindi posso confermare che è una buona annata.
Non so se si parla anche di vini, no, non lo so, non credo, non il 79, non so se...
No, poi oltretutto io sono nato a novembre, la vendemmia era già finita, ecco. Quindi io guardo piuttosto a quella dell'80, ma rimane, ho visto molto attivo, devo dire, il sindaco di Pistoia a fare tour con i ministri, perché l'ho visto a Vinitaly con ministri e sottosegretari dell'agricoltura, col ministro Giuli. Mi sembra che lui abbia deciso di dire, visto che qua la situazione a livello locale invece si è incastrata, ecco, qui diciamo è una posizione speculare e opposta rispetto a quella del PD, dove magari a livello locale ci sarebbe un certo, come dire, a condiscendere all'ipotesi di riconfermare Gianni, mentre invece a livello nazionale si creano problemi. Ecco, invece a livello del centrodestra mi pare che è a livello locale che invece ci sono mille problemi, e allora a questo punto Tomasi cerca di scavalcare andando direttamente sul livello nazionale, appunto in questi tour che ho visto in questi giorni con ministri, viceministri, sottosegretari, come a rinsaldare per forza romana la propria candidatura sulle regionali in Toscana.
Ti preoccupa o comunque ti ha colpito l'aumento di consensi di Roberto Vannacci, di recente tesserato Lega, rispetto al sondaggio cui facevamo riferimento, MG Different, commissionato da Toscana TV?
Sì, era uno di quei dati che ti incuriosiva particolarmente, perché io ogni volta che appunto si presenta la necessità di interpretare la vicenda Vannacci vado in difficoltà, lo confesso, i miei strumenti evidentemente arrivano fino a certi punti di capacità di lettura, oltre evidentemente c'è una sorta, non lo so, forse devo rimettermi a studiare in questo caso di Vannacci, però capisci che la sua visione è quella di un mondo al contrario, quindi devi proprio rivedere radicalmente tutte quelle che devi essere per buone delle convinzioni anche che riflettevo sul popolo toscano, no? Che insomma lo facevo portatori di principi e valori che mal si conciliavano con l'idea che per esempio la Egonu non è di razza italica, però evidentemente se questo entusiasmo nei confronti di Vannacci, contenuto, che è che stiamo parlando,
esatto, sì,
della
certo.
Slavina dei consensi, tuttavia bisognerà iniziare a dargli un'attenzione particolare, proprio perché appunto io non pensavo che certe parole trovassero ascolto in generale, al netto delle distinzioni destra-sinistra, nella cittadinanza toscana. Se invece pare essere così, bisognerà iniziare a studiare il perché.
Abbiamo pochi secondi, ma una chiusura sul mondo al contrario, trampiano, rispetto ai dazi. Come definisci questo momento, di questa fase di sospensione? Davvero un'occasione in cui l'Europa si può inserire con interventi uniti per dare un segnale poi rispetto a quelli che saranno magari e sicuramente altri scenari di minacce, di applicazioni rispetto anche al contesto europeo?
Sì, senza dubbio l'idea di tenere presente che non si debba viaggiare come singolo paese, ma almeno nel nostro caso come Federazione Europea. E poi qui c'è una riflessione anche molto personale, perché io ho una storia familiare molto legata a quella del paese Stati Uniti d'America, perché mio nonno durante la prigionia della Seconda Guerra Mondiale lavorò per l'esercito americano, e come pochi di coloro che però fecero quella cosa lì, lui venne pagato direttamente dal governo americano. Chi doveva ricevere invece i soldi per il tramite del governo italiano non li ebbe mai. Ho vissuto negli Stati Uniti, mi hanno insegnato da tanti anni, io stesso insegno all'università americana. Devo dire, fa male vedere un paese verso il quale ho un rapporto molto profondo in una condizione di, voglio dire, caos, per non usare parole più forti, come quelle che si sta, come dire, verificando ogni giorno, essere guidate da questo personaggio che purtroppo però è stato eletto in regime democratico. Però ecco, fa male purtroppo ogni volta vedere a che livello questo riesca ad arrivare.
Un giudizio che è stato espresso anche in termini di indignazione da turisti americani che abbiamo intervistato attraverso la nostra Viola Giacalone, che abbiamo proposto e sono ascoltabili anche in podcast sul nostro sito controradio.it, che fanno il paio con la riflessione che facevi. Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo, sperando insomma di avere anche notizie, no? E non solo situazioni di stallo, perché tale è da un punto di vista sia politico che commerciale, internazionale, ma insomma noi commentiamo quello che avviene, diciamo, non possiamo fare di più, però cerchiamo di farlo al meglio. Grazie, buona giornata.
Grazie a te, ciao Chiara.
A ridosso di Popolare Network, tra poco la linea a Milano e poi alle 8.40 con notizie dalla Piana ci sposteremo a Sesto Fiorentino, Calenzano, andremo a vedere quali sono le principali tematiche che i nostri colleghi di Piana Notizie ci proporranno per questo focus settimanale. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Sudan i paramilitari delle forze di supporto rapido hanno ucciso più di 200 civili, più di 50 solo ieri, in un'ondata d'attacchi nei campi profughi e nei dintorni della città di El Fasher, l'ultima grande città ancora nelle mani dell'esercito nella regione del Darfur. Si tratta di una delle più violente stragi di civili dall'inizio del conflitto scoppiato quasi 2 anni fa tra l'esercito e le forze paramilitari. L'UNICEF denuncia inconcepibili atti di violenza contro i civili e soprattutto i bambini. Negli ultimi 3 mesi, solo ad El Fasher, i minori uccisi e mutilati sono almeno 140.
La guerra in Ucraina. Nella notte raid aerei russi hanno colpito un ospedale ad Odessa e fatto scattare l'allarme in diverse regioni del paese. Edifici residenziali sono stati bombardati a Zaporizhia. Mosca afferma intanto di aver abbattuto 52 droni ucraini in 6 diverse regioni. A livello internazionale è unanime l'indignazione per quella che è stata ribattezzata la strage della Domenica delle Palme, dopo che ieri assumi i missili russi hanno causato almeno 34 morti e 120 feriti. L'attacco è stato condannato anche dagli Stati Uniti, è una cosa orribile, ha detto il presidente Trump, la cui amministrazione è impegnata in una difficile mediazione tra Mosca e Kiev per un cessate il fuoco.
Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Vietnam nel contesto di un viaggio più ampio nel sud-est asiatico, un tour che dovrebbe servire a rafforzare i legami economici con gli stati di quell'area. Il protezionismo non porta da nessuna parte, ha detto poche ore fa Xi Jinping, mentre Donald Trump è tornato a minacciare nuovi dazi. Oggi il tema delle tariffe sarà al centro di un incontro tra i responsabili del commercio degli Stati Uniti e dell'Unione Europea.
Le trattative tra Iran e Stati Uniti, iniziate 2 giorni fa in Oman, potrebbero riprendere sabato a Roma, lo dice il sito di notizie statunitensi Axios, secondo cui la nuova sede sarebbe stata suggerita dagli stessi Stati Uniti. Al centro dei negoziati c'è il programma nucleare portato avanti da Teheran. Poco fa un portavoce del Parlamento iraniano ha confermato che il prossimo appuntamento sarà organizzato in un paese europeo.
In Campania i carabinieri hanno fermato un 17enne per l'assassinio del 19enne Davide Carbisiero, avvenuto ieri in una sala slot nel comune di Cesa, in provincia di Caserta. Al momento non ci sono notizie sul movente dell'omicidio.
Nel carcere di Cassino, nel Lazio, ci sarebbe stata una rivolta e per questo nella notte circa 50 persone sarebbero state trasferite in altre prigioni. La notizia arriva dalla sezione della CISL che si occupa della polizia penitenziaria. Da capire se sarà applicato per la prima volta il nuovo reato di rivolta carceraria introdotto dal cosiddetto decreto sicurezza e appena entrato in vigore. Il testo permette di punire anche chi fa resistenza passiva nel contesto di una restrizione del diritto a protestare che riguarda anche i movimenti ambientalisti e le lotte sindacali.
La morte di Mario Vargas Llosa, il grande scrittore peruviano, aveva 89 anni, autore di romanzi, saggi, anche opere teatrali, fu premio Nobel per la letteratura nel 2010, la sua opera è stata tradotta in diverse lingue, tra i suoi titoli più noti La città e i cani, Conversazione nella cattedrale, La casa verde, La festa della capra. La politica fu l'altra sua grande passione, si candidò alla presidenza del Perù, ma fu sconfitto da Alberto Fujimori, fu un convinto sostenitore della rivoluzione castrista a Cuba, ma poi ne condannò la repressione del dissenso. Negli ultimi anni le sue idee diventarono sempre più vicine al neoliberismo. Arrivò anche a sostenere la candidatura di Bolsonaro in Brasile. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
116117 è il numero del servizio di continuità assistenziale Guardia Medica, attivo tutti i giorni dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del giorno prefestivo fino alle 8 del primo giorno feriale. Puoi chiamare l'116117 anche per ricevere assistenza o consulenza sanitaria non urgente ed informazioni sui servizi del Sistema Sanitario Toscano. Per info, regione.toscana.it/116117.
Case Popolari, il sociale. Che farete? Una trasmissione di Casa S.P.A. condotta da Chiara Brilli in radio e in video venerdì alle 9.40 su Controradio.
Al Viper Theater, Karate in concerto. Con un sound che fonde punk, jazz e post-rock, la band di culto della scena indie rock americana torna in Italia per presentare Make It Fit, il nuovo disco. Mercoledì 14 maggio al Viper Theater di Firenze. Karate live. Prevendite su Ticket One. Info viperclub.eu. Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23 e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 12 aprile alle 17 al Metastasio, Umami, il televisore che occupa tutti i pomeriggi di una Clara, si rompe e dallo schermo sgorga un mondo nuovo forgiato dalla fantasia. Uno spettacolo che unisce teatro, cinema e micromanipolazione. A Villa Bardini, Caravaggio il Novecento, Roberto Longhi, Anna Banti. Dipinti, fotografie, lettere originali. Longhi e Banti sono i protagonisti di un'esposizione che racconta la vita della coppia e i loro rapporti con i personaggi più importanti del Novecento. A lui il merito di aver scoperto Caravaggio, in mostra il celebre capolavoro Ragazzo morso da un ramarro. Grazie a Fondazione CR Firenze, con Fondazione Longhi, Caravaggio il Novecento, Roberto Longhi, Anna Banti. Fino al 20 luglio, Villa Bardini, Firenze. Info villabardini.it.
Contro radio. Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero. Se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo. Un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo. Un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuole. Ci sono, da un sogno mi sveglio, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio. Mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo. In questo folle mondo, uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi.
Ce ne andiamo in
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per la nostra newsline della mattina, che poi trovate in versione approfondita con aggiornamenti, evoluzioni anche dei fatti che qui anticipiamo e che poi si svolgono nella giornata in versione serale alle 18.45. Ma come ogni lunedì a quest'ora, notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it. Dalla redazione salutiamo Elena Andreini, ben trovata, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno. Eccoci.
Allora, riavvolgiamo un po' il filo, Elena, perché avevamo con preoccupazione raccontato del futuro dello spazio Rinascita a Sesto Fiorentino. Ci sono degli sviluppi?
Sì, ci sono gli sviluppi perché la scorsa settimana si è tenuta l'assemblea del comitato che non vuole la vendita, comitato insieme per il Rinascita, che non vuole la vendita del circolo e diciamo di tutta quella parte di immobile, insomma, dove si trova il circolo, perlomeno vuole che questa struttura resti alla città. C'è stata un'assemblea che era prevista un mese fa, però a quel punto fu deciso di annullarla perché c'era stata l'alluvione con Eri Maggio che era entrato dovunque a Sesto, quindi è stata spostata. Molte persone, circa 150, hanno partecipato il 9 aprile appunto proprio all'interno del circolo del Rinascita in via Matteotti a Sesto, e sono stati anche dei momenti di frizione tra chi appunto si è fatto promotore di questa iniziativa chi è intervenuto, diciamo, a sostegno del mantenimento del circolo alla comunità, e chi invece diciamo vuole la vendita. È un problema che riguarda probabilmente anche tanti altri circoli in altre zone. Qui a Sesto è molto sentito perché il circolo Rinascita e all'interno, tu lo conosci bene, conosci la città, quindi sai benissimo dov'è. È un luogo dove da sempre, insomma, si è animata la politica, è vicino alla sede attuale del PD in Piazza Ginori, quindi insomma è tutto un immobile che richiama anche alla memoria, mentre dibattevano un po' le motivazioni del sì e le motivazioni del no per la vendita, ritornavano fuori anche vecchi spettri, insomma ritornava fuori un passato anche piuttosto recente, e forse c'è stato anche un po' un braccio di ferro tra personaggi che hanno rivestito anche ruoli di un certo livello a Sesto, insomma.
Scenari di possibile rigenerazione, Elena, come possono essere pensati? Perché da un lato c'è il versante della sostenibilità economica, dall'altro la questione anche di un sottoutilizzo, no? Rispetto comunque a un immobile importante anche come metratura, dall'altro il punto nevralgico che rappresenta non solo da un punto di vista urbanistico ma anche sociale, come dicevi.
Esatto, allora l'idea che è venuta fuori, insomma, tante idee, ovviamente è ancora aperto tutto, però l'idea, la richiesta, diciamo, è questo di mantenere quello spazio come punto di aggregazione sociale, tanti, soprattutto culturale, momento, elemento di aggregazione, di incontro per lo svolgimento di tante attività che possono essere a livello culturale. Si è parlato anche, è venuto fuori anche un'idea, ma perché non ci facciamo un teatro? E qui chi è di Sesto sa benissimo, ogni tanto torna fuori il problema teatro, perché insomma è una carenza che come immobile vero che non c'è, insomma, e quindi è una carenza proprio che si sente. Quindi l'idea sarebbe stata proposta dal comitato, è quella di poter rigenerare, renderla alla cittadinanza con aspetti sociali e culturali. Il dibattito chiaramente è aperto, perché non si parla solo di un'idea, di una possibilità, ma è perché lì ci sono anche c'è un
La formula, cioè, qual è quella adesso? Cioè, la formula, ci sono dei privati che si sono già fatti avanti, qual è l'iter procedurale rispetto a questo?
L'iter ancora è un po' da capire, nel senso che comunque chi vuole vendere, che è Fondazione DS e Immobiliare Popolare, gestori appunto della struttura, e ora io ho detto gestori, insomma, l'idea è quella di poter sezionare questa parte di immobile in una parte più sociale, e quindi risponderebbe anche alle richieste del comitato per certi versi, e una parte comunque destinata all'uso privato. Un privato di un certo tipo, un privato comunque con caratteristiche non speculative, però insomma diciamo che il dibattito si è appena aperto.
Veniamo invece a un altro spazio, perché poi su questo noi ci staremo e ci aggiornerete, però è stata data una importante notizia in termini di servizi per quanto riguarda Sesto Fiorentino. Poi ci torneremo anche, lo anticipo, in Dillo a Controradio, perché ci sono arrivate segnalazioni di domande a Falchi, avremo lo stesso sindaco Falchi in diretta mercoledì. Stiamo parlando della nuova piscina comunale a Sesto Fiorentino, anche questa molto attesa.
Attesissima, perché la piscina attuale non è più in condizioni di proseguire la sua attività, diciamo, così. Quindi l'idea, l'ipotesi è quella, non l'ipotesi, ormai è diventata una realtà, perché stanno già realizzando gli scavi nella parte precedente e la nuova piscina di maggio. La polemica c'è, perché come si fa? La polemica c'è sempre, ovviamente. La polemica c'è perché comunque Rimaggio è una parte più a sud rispetto a dove è adesso la piscina, quindi si sposterà tutto, gli utenti si dovranno spostare da un'altra parte, quindi c'è questo aspetto. Però l'ipotesi che c'è, il progetto che di piscina è sicuramente innovativo, sicuramente migliorante rispetto a quello che c'è adesso, la piscina attuale. Si parla appunto di uno spazio di circa 2500 metri, insomma ci sono tre vasche, c'è una vasca esterna, quindi insomma voglio dire c'è lo spazio per il parcheggio, la possibilità che quindi richiami anche più persone. La zona, è vero, è quella del Rimaggio, una zona nuova, ma del resto insomma siamo giusto anche riconvertire forse.
Ecco, perché infatti
certe zone.
Aggiungo che tra le varie segnalazioni un po' di interrogativi ci sono sulla zona, gli stessi se stessi fanno un po' fatica a capire, no? Dove realmente verrà costruita, e poi ci sono un po' di perplessità sul fronte dei trasporti, com'è servita quell'area?
Ecco, questo magari secondo me potrà essere un problema, perché attualmente lì vicino, la zona del Rimaggio è la zona più a sud, quindi attualmente nelle vicinanze ci sono sì gli autobus, però diciamo che nella zona della piscina bisognerà per adesso arrivare con l'auto. La piscina sarà pronta alla fine del prossimo anno, così sembra, e poi il sindaco vi dirà insomma meglio.
Magari fare un tavolo con Autolinee per pensare a un potenziamento
non sarebbe male, esatto, perché bisognerà dovranno pensare appunto a una serie di utenti che si sposteranno inevitabilmente senza auto, anche perché poi
anzi lo auspichiamo, vero Elena? Lo auspichiamo, insomma, in mezzo privato sempre
tanto, diciamo, sì, e poi comunque molto meglio andare magari con mezzo pubblico, perché spostarsi anche magari da Colonnata per andare a Rimaggio, che conosce Sesto lo sa, in bicicletta, cioè è inutile andare a nuotare se possibile, si fa il biathlon, insomma, nel senso, benissimo. Però,
va bene, allora intanto abbiamo aperto una finestra, vedremo cosa ci dirà anche Falchi, che
spero
si affaccerà.
Non è stata troppo polemica.
No, ma insomma sono domande che si pongono anche gli ascoltatori, dunque sia con te che poi con l'istituzione è giusto sviscerarle. Andiamo per favore su un altro tema. tema che non è conosciutissimo anche questo, però chi conosce la piana, la polveriera di Carraia, insomma, ha un'idea, o anche gli si sblocca un ricordo, ma piano strategico per la polveriera di Carraia, c'è stato davvero un momento importante a livello di giunta, di cosa si tratta?
Sì, allora la polveriera è già nel nome il problema che porta dietro, che è veramente una polveriera anche di
problematicità,
di emozioni, forse è meglio perché allora c'è un bando nazionale, quindi insomma il comune ha deciso di partecipare con un progetto per questa, per la, una zona che è appunto, come dicevi, a Carraia, un po' fuori dal, da quello che può essere il centro di Calenzano, una zona chiaramente da tempo abbandonata e quindi ha bisogno proprio di un recupero. È stato fatto un piano, un progetto da parte dell'amministrazione comunale proprio per poter partecipare a questo bando, e il progetto prevede anche delle parti pubbliche, con delle parti con il pubblico e il privato, e delle parti con un gestore privato. L'idea è quella di fare chiaramente una zona con verde, spazi, giardini, camminamenti, rifare un vecchio ponte e così via, ma anche strutture sanitarie. Un'idea potrebbe essere strutture, attività sociosanitarie. Un'ipotesi avanzata del sindaco Carovani potrebbe essere quella di una RSA, nella parte più pianeggiante di questa della polveriera, e poi comunque interventi di tipo sociale. C'è stato un incontro c'è stato venerdì sera, e anche quello è stato appunto un incontro molto animato. A Calenzano c'è stato al nuovo comune, perché le posizioni non sono tutte uguali ovviamente, e la polveriera sta, come dire, aumentando un po' questa situazione.
Ricordi esattamente dove si trova? Ce lo chiedono i nostri ascoltatori.
Sì, si trova nella zona a nord, si trova su verso Carraia, dopo Carraia. Infatti il sindaco ha parlato anche di un collegamento. L'ideale, diceva, sarebbe quella di poter avere la zona sotto la parte più alta di Calenzano vicino a Carraia. È proprio a due passi.
Quindi
insomma,
è uno snodo importante, perché collega, no, a livello proprio anche di possibili servizi, due territori.
Infatti l'idea che ci diceva il sindaco Carovani è proprio quella di non fare una cittadella chiusa, cioè un bel luogo chiuso con tante attività, ma comunque quello di metterla in collegamento soprattutto con la frazione di Carraia, che è vicinissima, e poi con il resto del territorio.
Siamo in conclusione, però ci arriva un messaggio che ci fa tornare alla piscina comunale. Ci scrive Riccardo: ma non è che Sesto è solo Colonnata e dintorni, la nuova ASL è in Viale Ariosto, infatti bene dislocare anche in aree da valorizzare dal punto di vista anche dei servizi. Certo. Ponevamo solamente l'interrogativo rispetto all'accessibilità, cioè all'arrivo.
Esatto, cioè benissimo che ci siano tanti spazi, perché il territorio è molto vasto e siano dovunque i servizi, però bisogna arrivarci, fare in modo che la gente possa arrivare a usufruire di quei servizi con mezzi, secondo me, non solo privati ma anche pubblici.
Che è un po' la riflessione che abbiamo sempre fatto anche per il polo scientifico di Sesto Fiorentino, insomma. Da Firenze, dal punto di vista tranviario, ma anche per quanto riguardava insomma tutto il resto, il polo va vissuto anche nella sostenibilità per essere raggiunto, è quello che abbiamo sempre sostenuto. Tanti temi,
indubbiamente,
anche
la piana diciamo che non è proprio tutta ben collegata da questo punto di vista.
Vi anticipo, anticipo i nostri ascoltatori, Elena, che domani ci occuperemo di tranvia a Campi Bisenzio, avremo aggiornamenti anche lì, insomma un'altra pagina abbastanza problematica ancora dal punto di vista infrastrutturale. Grazie Elena Andreini, grazie alla redazione di Piana Notizie, a lunedì prossimo.
Grazie, ciao Chiara, ciao. A proposito di tranvia, vi diamo conto della prosecuzione dei cantieri per quanto riguarda la linea per bagno a Ripoli, perché proprio oggi a Firenze inizia la cantierizzazione in via Gramsci tra piazza Beccaria e viale Segni. I lavori sono relativi alla linea tranviaria per bagno a Ripoli. In viale Gramsci il cantiere durerà 52 settimane. Inizialmente interesserà il viale lato Campo di Marte, direttrice verso piazza della Libertà, e successivamente si sposterà sul lato opposto per poi interessare la parte centrale della
carreggiata e infine i controviali. La prossima settimana anche un nuovo intervento di asfaltatura che interesserà via Telesio, e dal 15 al 17 aprile la sera dalle 21 fino alle 5 del mattino saranno in vigore dei restringimenti di carreggiata tra piazza Oberdan, leggiamo e vediamo se riusciamo ad avere informazioni dalla rete civica del comune per queste prove di trazione sulle alberature in piazzale Donatello, restringimenti che corrispondono alle piante interessate sulla piazza, ma insomma tutte informazioni che trovate anche in rete civica comune.fi.it. Adesso una breve pausa, poi torniamo con voi per l'ultima parte di Newsline che vogliamo dedicare oggi all'integrazione dei minori non accompagnati, dei minori stranieri non accompagnati in Toscana.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
TEDx Fiesole 2025 ti aspetta il 4 maggio per una giornata straordinaria tra idee, ispirazione e spettacolo per parlare di sostenibilità, clima, crescita personale e futuro. Oltre 40 speaker da tutto il mondo, tra cui i contributi di Jane Goodall e Manuel Pulgar Vidal. Una festa del pensiero e della condivisione con talk, meditazione, workshop, associazioni, musica, ristorazione e tanta energia positiva. E in esclusiva le performance di Ginevra Di Marco e del Balletto di Toscana. Biglietti su edxfiesole.com. Renew, recharge, sustain.
Controradio.
Alle 9 passate da 3 minuti, dicevamo, l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati in Toscana al centro di un progetto portato avanti da Oxfam Gioco, Giovani e Comunità, e noi salutiamo la responsabile del progetto, Giovanna Tizzi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Vuoi raccontarci, Tizi, perché la scelta di dare una priorità a questo aspetto così importante che vede alla fine del 2024 in Toscana la presenza di oltre 670 minori stranieri non accompagnati e oltre 18.000 a livello nazionale? Peraltro la maggioranza, in un contesto di solitudine, di bisogno di presa in carico da un punto di vista anche umano e sociale, qual è l'iter che porta avanti, le attività che porta avanti Giovani e Comunità di Oxfam?
Sì, Giovani e Comunità di Oxfam è stato un progetto finanziato dall'8 per mille statale, che si inserisce all'interno di quello che è un programma che portiamo avanti in maniera continuativa, che riguarda appunto anche i minori stranieri non accompagnati e i neomaggiorenni, perché sappiamo che sono ragazzi, per la maggior parte sono ragazzi maschi vicini all'età, alla maggiore età. Occuparsi di minori stranieri non accompagnati apre ovviamente la riflessione su questi dilemmi di portata globale che riguardano appunto l'emigrazione, che si sviluppano a partire dalla distribuzione disuguale di beni e opportunità tra i paesi a forte processo migratorio e paesi di arrivo. All'interno chiaramente di questo paradigma più ampio che riguarda appunto il diritto alla mobilità umana e le disuguaglianze che ne conseguono, di cui chiaramente poi i territori ne sono, diciamo, quelli maggiormente poi coinvolti, per cui sfide di fatto devono essere portate avanti. E all'interno quindi di questo, del programma che Oxfam porta avanti, in questo progetto abbiamo sperimentato delle azioni pilota in due territori più piccoli, che sono appunto in provincia di Arezzo in Casentino e in provincia di Livorno a Cecina, dove noi abbiamo come Oxfam in Italia Intercultura, gestiamo un progetto SAI per i minori, quindi del sistema accoglienza e integrazione. All'interno di questi percorsi abbiamo sviluppato le azioni pilota, in cui, diciamo, i due aspetti principali sono due: da una parte l'ascolto e la partecipazione dei ragazzi, quindi partire da quelli che sono i bisogni e i desideri dei ragazzi, e l'altro aspetto è stato quello della socializzazione, delle relazioni tra pari, perché troppo spesso questi minori sono considerati un po' meno minori e vivono le relazioni separate da quelli che sono i loro coetanei. E partendo da questo sono state sviluppate delle azioni che hanno riguardato soprattutto l'arte, il teatro, la musica, la natura, e è stato un risultato molto bello la performance che hanno portato avanti i ragazzi e le ragazze di Cecina, tra cui minori stranieri non accompagnati, all'interno appunto di un laboratorio teatrale di musica, e cui, diciamo, hanno rappresentato proprio i loro bisogni, è stato un impatto molto bello.
Ecco, Tizi, sembra quasi uno scenario utopico quello che ci sta descrivendo, a fronte invece della cronaca che spesso dobbiamo raccontare, in cui purtroppo spesso sono protagonisti di criminalità anche minori non accompagnati, che non finiscono nelle sacche della criminalità, che e quindi vengono intercettati. Cos'è che manca in quel momento, il secondo step dopo la prima accoglienza? Qual è l'elemento davvero in cui la società, la politica, le istituzioni si devono inserire?
Innanzitutto, cioè, il problema principale sono le politiche governative, direi anche quelle europee, per quanto riguarda appunto le politiche migratorie. È chiaro, come dicevo, che tutte le politiche di chiusura di fatto poi producono sui territori, perché poi i ragazzi vivono sui territori, quindi direi sui comuni, tutte le complessità e le chiusure che di fatto non mettono al centro, e in questo caso si parla di minori, ma troppo spesso, lo ripeto, considerati veramente molto meno minori di dei coetanei, per cui il sistema di accoglienza dovrebbe rinforzare i percorsi SAI, quelli appunto capofilati dagli enti locali, gestiti con il terzo settore. Si deve creare una regia, una sinergia tra terzo settore e ente pubblico, e questo devo dire che in Toscana sicuramente l'approccio è questo, però è chiaro che le difficoltà ci sono, le complessità ci sono, perché questi ragazzi hanno vissuto durante la migrazione, il percorso migratorio nei paesi di infanzia. Sappiamo benissimo come la situazione si è sempre più diventa sempre più critica, e quindi è chiaro che le ripercussioni ci sono, e da dove vengono lasciati un po' a se stessi, perché anche il sistema del terzo settore non ce la può fare da solo.
Anche, anche gli educatori, tizi, educatori, educatrici dovrebbero essere valorizzati e sostenuti anche in termini proprio di organico.
Assolutamente, assolutamente, ma tutte le relazioni sociali, cioè per ognuno di noi, no, è fondamentale l'instaurare dei legami significativi. Pensiamo a dei ragazzi che hanno le famiglie, nella maggior parte dei casi le famiglie ci sono, ma sono distanti, sono lontane, quindi hanno necessità di rinforzare questi legami, che sicuramente gli educatori sono un legame importantissimo, ma ci sono poi, ci possono essere i tutori, i volontari, che sicuramente non sono in numero sufficiente rispetto al numero dei ragazzi minori stranieri non accompagnati. Ci possono essere gli insegnanti, perché un altro aspetto fondamentale è che la maggior parte di loro non frequenta la scuola, un po' perché sono fuori dall'obbligo scolastico e per tante altre difficoltà, purtroppo loro nella migliore ipotesi frequentano le scuole appunto serali, quindi dei percorsi comunque separati da quello dei coetanei. Quindi dicevo, investire sulle relazioni tra i coetanei, sul creare dei legami significativi è fondamentale, lo è per tutti, a maggior ragione per dei ragazzi che arrivano dopo un percorso molto complesso e che si trovano quindi a vivere in un paese dove chiaramente troppo spesso vivono appunto in maniera separata rispetto a tutti.
Però lei ci sta dicendo e ci ha descritto come le esperienze nell'Aretino e nell'Livornese di giovani e comunità di gioco possano davvero essere concrete, realizzabili con dei risultati. Noi la ringraziamo, ringraziamo Giovanna Tizzi, responsabile del progetto per Oxfam.
Grazie.
E salutiamo alle 9.10 in collegamento con noi anche l'assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli. Buongiorno, assessora.
Buongiorno, spero mi sentiate bene.
Sì, 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 la sentiamo. Questo progetto è stato restituito in un evento che si è tenuto nei giorni scorsi a Firenze. Innanzitutto un suo giudizio, dicevamo con Tizzi, no? Questi scenari che sembrano utopici e che in realtà sono praticabili, ci fosse il sostegno politico, la volontà anche governativa rispetto all'approccio, all'accoglienza dei minori stranieri.
Assolutamente sì, io voglio ringraziare Oxfam di avermi voluto coinvolgere nella restituzione di questo progetto, ma questo progetto sostanzialmente descrive ciò che può essere fatto, quello che può essere realizzato e che è peraltro non solo sostenibile economicamente, ma soprattutto rappresenta la possibilità di la costruzione di un modello di costruzione di comunità e di welfare di comunità che sì, in questo caso è rivolto e ragionato nei confronti di minori stranieri non accompagnati, ma che è un modello in generale quando vogliamo lavorare sulle condizioni di vulnerabilità delle ragazze e dei ragazzi, in questo caso dei minori stranieri non accompagnati. E in fondo non si tratta altro che di mettere in connessione quelle che sono le relazioni, le possibilità, le potenzialità di un territorio, dalle strutture d'accoglienza ai servizi sociosanitari, la scuola, il mondo del lavoro. Lo stiamo ragionando giustamente per i minori stranieri non accompagnati, ma lo dicevo un po' anche nel convegno, non voler parlare di come si possa accogliere e dare inclusione reale e capacità di esprimere le proprie potenzialità ai minori stranieri non accompagnati alla fine comporta che abbiamo sempre meno possibilità di farlo nei confronti di tutti gli adolescenti e i ragazzi presenti sul nostro territorio.
E sappiamo di quanto c'è bisogno affrontare non il problema, affrontare il fenomeno che poi in realtà è una messa a disposizione, messa in ascolto e con strumenti da fornire, anche perché mi correggerà se sbaglio, ma se questi ragazzi e ragazze che arrivano trovano nelle istituzioni e nel tessuto del terzo settore delle possibilità, è logico che la legittimazione anche di un comportamento virtuoso e non cadere appunto in quelle derive che poi sono facilmente di messa a rischio per loro nell'intercettazione da parte della criminalità organizzata, insomma sono anticorpi importanti quelli che vengono messi in campo, altrimenti si parla solamente di sicurezza a posteriori guardando la coda e non la testa del problema.
Sono perfettamente d'accordo e peraltro, come dire, non solamente da un punto di vista ideologico, diciamo così, ma proprio nei fatti. Noi sappiamo che nei progetti di inclusione reale in cui abbiamo messo in connessione le competenze e il know-how di chi fa accoglienza, in questo caso stiamo parlando di un progetto di Oxfam e Oxfam ha la sua storia come come organizzazione e così via. Abbiamo messo questo in correlazione con i servizi sociali e sanitari, quando l'abbiamo messo in correlazione con la scuola, noi abbiamo dato la possibilità alle ragazze e ai ragazzi accolti di costruire la propria dimensione di vita. E questo ha fatto, come dire, realizzare dei grandi successi non per noi, ma per questi ragazzi, facendo sì che le loro potenzialità siano un elemento di qualità per la loro vita, ma in generale per le comunità in cui vengono accolti, e quindi rappresentando un ulteriore tassello di costruzione di futuro, peraltro in un paese che invecchia moltissimo e che quindi avrebbe il dovere di investire su tutte le nuove generazioni e le giovani generazioni, rafforzando proprio quelli che sono gli strumenti come la scuola, come appunto le occasioni di inclusione, di socializzazione e così via. È che abbiamo deciso di fare una battaglia ideologica sul fatto che non è possibile dare risposte corrette ai fenomeni migratori e che ci sia bisogno solo di una risposta securitaria, e questo a mio avviso non può dare le risposte positive di cui abbiamo bisogno, mentre percorsi come questo lo dimostrano realmente, come se sia la possibilità di sentirsi tutti cittadini poi in qualche modo.
Dare una dimensione di vita, dare la possibilità di crearsi una dimensione di vita, davvero una priorità che rispetto alle giovani generazioni dovrebbe essere nell'agenda politica anche a livello nazionale. Lo ribadiamo e spesso trattiamo invece, sottolineiamo gli elementi di difficoltà anche nella nostra trasmissione Gen Z, dedicata a dare voce ai giovani per il futuro di tutti e tutte, come ribadisce il sottotitolo. Grazie anche all'assessora regionale Serena Spinelli per questo contributo. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, perché penso che una delle necessità che abbiamo è parlare di immigrazione, di minori stranieri non accompagnati, di adolescenti e di giovani sempre più spesso e in maniera più approfondita possibile.
Eh sì, è anche oltre la cronaca, assessora, perché troppo esatto. Spesso lo si fa in abbinamento.
Raccontiamo anche quanto di bello avviene e quanti ragazzi e ragazze invece fanno parte costantemente delle nostre comunità e sono una ricchezza notevole.
Grazie ancora, a risentirci.
Arrivederci.
Cry, you know. Time, they say.
Alle 9:20 minuti un ultimo aggiornamento nella nostra newsline per quanto riguarda la notizia con cui abbiamo aperto, notizia di cronaca del fine settimana, il ferimento di un uomo a seguito di una lite scoppiata alle Cascine, al termine della quale sarebbero stati esplosi anche colpi d'arma da fuoco, una lite maturata tra appartenenti al mondo dell'ippica, quanto emergerebbe per il ferimento di ieri di un uomo davanti alle scuderie dell'ippodromo del Visarno alle Cascine di Firenze. Il ferito, 46 anni, sarebbe titolare di una delle scuderie e del mondo dell'ippica, farebbe parte anche l'uomo che avrebbe sparato e poi sarebbe scappato. Il ferito è stato portato in codice giallo a Careggi, un proiettile lo avrebbe colpito al piede, non sarebbe dunque in pericolo di vita. Tutto, secondo quanto appreso, è avvenuto intorno alle 14:30 in strada davanti alle scuderie dell'ippodromo, dove ieri erano in programma delle corse al trotto. Ci sarebbe stata appunto una lite conclusasi con gli spari, almeno 3 i colpi sembrerebbero, uno dei quali avrebbe raggiunto al piede il 46enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari, la polizia e le indagini sono ora seguite dalla squadra mobile. Questo per quanto riguarda il fatto di cronaca di cui trovate particolari anche sul nostro sito controradio.it. Tutto per quanto riguarda la newsline di questa mattina, che con i suoi approfondimenti e le interviste integrali riascoltabili anche in podcast sempre dal nostro sito. Dopo il GR di Popolare Network delle 9:30 vi anticipo che come ogni lunedì avremo tra le righe la nostra consueta rubrica settimanale per quanto riguarda gli eventi curati dal gabinetto Vessier e dunque in programma questa settimana in Sala Ferri. Rimanete con noi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.